teoricamente lo spazio per domande, se avete delle domande su questa pratica, per delucidare qualcosa, se c'è bisogno. All'inizio sì, sono utile, all'inizio è necessario avere delle istruzioni. Poi inizia a capire che cosa sono queste meditazioni guidate, bisogna inizia a contestualizzarle. Il pericolo delle meditazioni guidate è che ti assuefai alle meditazioni guidate e continui a passare il tempo a raccogliere meditazioni guidate. Ti dicono c'è una meditazione guidata qua e vai qua, c'è una meditazione guidata lì e vai lì. Ma sono sul web e vai sul web e scarichi tutto. E alla fine impari un sacco di meditazioni guidate, ma non capisci come insegnare a te stessa. Fondamentalmente che cos'è? Quindi contestualizziamo la meditazione guidata. La meditazione guidata è l'utilizzo della parola per aiutare la mente a rimanere raccolta su un oggetto, no? Quindi è ovvio che questa parola può diventare un tuo parlato interiore, nel senso che una volta che hai acquisito quelle conoscenze, sapere a cosa dovrebbe mirare una meditazione guidata, quali sono le componenti della meditazione che stai cercando, allora a quel punto puoi farti la tua meditazione guidata, cioè sfrutti il chiacchiericcio mentale che in genere c'è nella mente a tuo vantaggio. Questa volta la mente non è che scalpita di qua e di là come fa di solito seguendo un oggetto, vari oggetti a seconda dei contatti sensoriali che ha, delle situazioni che vive, ma questa volta orienti la tua mente attraverso le parole, cioè sfrutti un meccanismo della mente, del cuore che parla. Lo sfrutti a tuo vantaggio la fai parlare con il respiro o con qualsiasi oggetto di meditazione che tu abbia scelto. Quindi iniziamo, è molto interessante perché di solito le persone scoprono che la mente parla, no? La mente parla e se stanno un po' in solitudine come accade in monastero, mi ricordo in Thailandia c'era questa leggenda occidentale laica, Martin, che era da anni, era da dopo la seconda guerra mondiale, che viveva nei monasteri ma non era mai diventato un monaco, ma era Martin. E Martin camminava avanti e indietro e diceva I'm going crazy, sto diventando pazzo, perché è ovvio che nella solitudine se senti questa mente che inizia a chiacchierare e poi dici basta, stai zitta, e la mente inizia a fare no, non sto zitta, e tu voglio meditare, sei inadatta per meditare, non hai nessuna speranza di meditare. Sì, lo so, l'ha detto sempre mia madre fin dall'inizio della mia infanzia o mio padre, uno dei due. Oppure se i nostri genitori ci hanno pompato, ma che dici, io sono un essere magnifico di luce, volto al risveglio, cosa? In questo caso la mente è saggia. Comunque insomma c'è un sacco di questi chiacchierici mentali. Allora a questo punto scopri, le utilizzo a mio favore anziché entrarci in polemica o discuterci. La mente funziona così, la faccio parlare di quello che mi è utile. Oggi cosa facevo io? Parlavo della meditazione, del respiro. E parlando, ovviamente, la mente si indirizzava verso il respiro. E qualche volta erano finite le parole. Però erano passati 10 minuti e dicevo, devo fare la meditazione guidata per una mezz'oretta, devo ritrovare altre parole. E quindi le ricercavo, ma il silenzio c'era. Quindi sfruttare non entrare in polemica o in conflittualità con la mente, perché la mente lavora in maniera semplice, causa ed effetto. Se è tanto distratta, parla di tante distrazioni. Se si raccoglie, parla di quell'argomento su cui si è raccolta. Se l'argomento su cui è raccolta è il silenzio, sta in silenzio. Se nel silenzio uno non c'è abituato, se uno non è abituato al silenzio, la mente risponde come sa rispondere, con un dubbio. Che sto facendo? Ma è così, è normale. Perché? Perché finora non è abituata a fare quello. Se la mente è abituata a restare in silenzio, ti bussano alla porta e pensi, che stanno facendo? Infatti è interessante, c'era questo giochino, no? Per capire come quindi utilizzare quello che chiamiamo di solito, che viene chiamato chiacchiericcio mentale, cioè in realtà un termine Pali, che è questa lingua antica indiana che è la nostra, che è quella del nostro canone Pali, del nostro canone Papancha, suona benissimo, senti come suona bene questa, che fai Papancha, cioè chiacchiericcio mentale, divagazione, dispersione, Papancha. Papancha. E, però appunto talvolta le persone che hanno grossa difficoltà occasionalmente mi diverto, no? Perché può capitare persone, no, la mia mente non si ferma, è piena di pensieri eccetera eccetera, allora fermo, ok, allora io dico ok, va bene, però condivido che è piena di pensieri, però, e chiacchiera molto, però ora in questo momento farla parlare in giapponese. Tokyo. A meno che non sappiate il giapponese, ho provato sperando che nessuno sapesse. Ce n'è uno che sa il giapponese. Ora che mi ricordo, è stato dico il cinese, però ho detto cambia. Perché il cinese pensavo fosse più proprio caso. Comunque scopri che la mente quindi ritornando al vecchio esempio del cinese, fai un cin 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 cin. Però si ferma e scopri che c'è quel silenzio. E dopo da quel silenzio è più facile vedere come la mente si riattivi. Quindi che cosa si fa? A un certo punto queste meditazioni guidate dovreste aver capito, magari se non, per la prima volta non lo puoi capire, o meglio, potrebbe essere un po' difficile capirlo. Però quali sono gli ingredienti? Le combinazioni da riportare all'interno della meditazione. Io stavo seguendo una ricetta, le parole erano diverse rispetto a altre meditazioni, perché talvolta mi diverto e a soddisfazione cambiare con la creatività, ma fondamentalmente c'era uno schema che seguivo, che era ovviamente il più ovvio. Utilizzare argomenti che calmano la mente e non che la eccitano, quindi non proporre troppe immagini. Una mente calma tende però ad affossarsi, è un classico, se dici alle persone rilassati, sprofondano nella sedia, no? nella poltrona, perché è così che siamo abituati nella nostra società. Torni a casa dopo una giornata di lavoro, ti rilassi, ovviamente sei sul divano, accendi la televisione e dici ah, finalmente tutta vita, e dici mannaggia, non so se è quello che aspirava il Buddha questo. Quindi questo era per dirvi, è facile collegare le prime volte l'idea di rilassamento a un abbioccamento della mente. Ecco perché a un certo punto compensavo dicendo il corpo è rilassato, o meglio morbido, però la schiena è eretta, vigile, E forse qualcuno di voi ha notato come aveva difficoltà a seguire al contempo queste due indicazioni, perché il corpo è morbido, qua, la schiena è eretta, e dice, ma o lasciami godere qualcosa, oppure lascia, ma è proprio nella combinazione dei due che è l'ingrediente, è la miscela opportuna, adeguata. È inutile mettere delle tensioni, però non cadiamo nell'abbioccamento mentale. Non siamo abituati così, perché se ti dico eretto, eretta, tendiamo a irrigidirsi, no? Paf! Rilassati. Oh, siamo in un tempio, anche se fatto di tenda. Quindi inizia a mettere assieme i vari componenti della meditazione. Una volta che hai capito che cosa ti serve, è ovvio che la meditazione guidata diventa un po' la meditazione guidata di un altro, diventa un po' artificiale. Perché? Perché tu hai i tuoi ritmi, ognuno di noi sta seguendo, ha eventualmente delle dinamiche differenti in quel momento, quindi non ne hai più bisogno. E dopo un po' scopri che anche il parlato viene meno, perché il parlato a un certo punto diventa pesante. Se stiamo cercando un silenzio interiore, anche il parlato sul respiro è di troppo a un certo punto. Quindi la mente magari si rivolge semplicemente a delle immagini, riconosce un gusto, un certo sapore. Quindi senza dire schiena eretta e vigile, e mente vigile, sa che cos'è una schiena eretta e vigile anche se c'è il collo così. Non so se questo è il passaggio, è un po' più... forse non... Non ha più bisogno di un discorso, di un concetto, gli basta un'icona. Questo ora è più comprensibile, no? Cioè, sorridi un attimo alla vita, perché la vita è bella, bla 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 bla, anziché passare da questo discorso, ti basta uno smile. Alla fine anche lo smile di troppo, sai subito riunirti a quell'elemento che è un senso di serenità, di leggerezza. Quindi ecco, utilizzate le meditazioni guidate per comprendere quello che state facendo, e una volta che avete una sufficiente comprensione, svincolatevi dalle meditazioni guidate, perché altrimenti si corre il rischio. Che è il rischio, che è quello che abbiamo fatto tutti, di passare da una tecnica all'altra, cercare un'esperienza all'altra, senza sempre un po' insoddisfatti, perché è ovvio che questa meditazione guidata magari a qualcuno è stata di aiuto, ha trovato anche dei benefici, ma se la riascoltate o se la rifacciamo tale e quale, scoprirete che ha perso un po' del suo smalto, vi renderete conto degli errori, dei piccoli errori che possa aver fatto, ma insomma questo futuro è incognito, sconosciuto, o ne ho detti tre, un'idea sul futuro, ero indeciso, infatti come quindi scopri che c'era in quel modo, poi non c'è niente di cui abbiamo bisogno, tutto a un tratto è diventato non c'è nulla. Niente o nulla? Quindi scoprite, è facile dire, diventare critiche anche verso questa cosa, anche se magari ora come ora vi è stata di aiuto, o viceversa, eravate critici, ora che avete, che ora ne stiamo parlando, e dice, ah, aveva un senso. Quindi facciamo meditazioni guidate e poi dopo però andiamo, cerchiamo questa indipendenza nella pratica il prima possibile. Se ci rendiamo conto che c'è bisogno di un'altra meditazione guidata, allora si va a fare una meditazione guidata fra le tante disponibili, si ritorna in monastero e così via. Talvolta bisogna essere anche il fatto che una volta uno sappia meditare da solo non implica che una volta successiva magari non abbia bisogno di un qualche tipo di sostegno più esterno. Esempi proprio semplici che vanno, magari uno inizia meditando accendendo le candele e gli incensi per creare l'atmosfera contemplativa, eccetera, magari circondato da un'enormità di statue del Buddha e assieme alle statue del Buddha tutti i vari insegnanti, maestri che uno si immagina, no? Che uno è riuscito, le colleziona, talvolta entri e vedi in delle stanze, vedi degli altari, persone che sono fatte un'altra linea, piani zeppo di tutto. Mi ricordo una volta siamo entrati in un centro, c'era di tutto. Poi magari queste dinamiche si semplificano, scopri che le nostre abitazioni monastiche spesso sono, in termini di queste immagini devozionali, sono più il monaco è anziano e può essere molto semplificata la sua stanza, a meno che non gliel'abbiano regalati tantissime, allora ce ne accumulati. Quindi, però talvolta è utile accendere un incenso per ricordarsi, ora sto creando un momento di contemplazione, di raccoglimento mentale, compreso le candele, eccetera. Quindi sapere, non vorrei spingermi troppo oltre, però l'idea è, se questo è un mondo condizionato, cioè basato su delle condizioni, imparare a utilizzare le condizioni che sostengono nella pratica e imparando a conoscere sempre meglio le condizioni, è ovvio che tendi sempre di più verso l'incondizionato, che non è di solito quello che si fa. Di solito si leggono libri su ciò che non è creato, sull'incondizionato, e se ne parla un sacco. Però ecco, la verità è, se non siamo veramente esperti delle condizioni, quell'incondizionato di cui si parla è semplicemente un'altra condizione della mente per condizionarla a credere nell'incondizionato o cose di questo tipo. Questo era un passaggio un po' più ardito rispetto a una meditazione guidata, introduttiva, ma insomma l'ho fatto per chi ha letto o comunque ha delle esperienze precedenti. Ci sono altre domande? Quindi già in questo spaccato è interessante, perché forse avrete anche, se state utilizzando un mantra, cioè nella vostra pratica in genere utilizzate un mantra, beh, immagino che a questo punto dovreste essere in grado di saperlo collocare all'interno della pratica spirituale, sapere dove vi può portare e dove non vi può portare. Eppure è innegabile che un sacco di persone si aggrappano al mantra. E magari si sta a discutere se il mantra deve essere in sanscrito, in pali, o se deve essere occidentalizzato o in altre lingue asiatiche, eccetera, eccetera. vi direi parlatene, queste cose insomma capite bene che cos'è. Si utilizza l'abilità della mente di parlare per raccoglierla su una frase e raccolta in quella frase la mente sta si calma. Poi scegliete voi il mantra che vi è più congeniale, se usate un mantra, se intendete e vi piace utilizzare un mantra. Però anche qui è incredibile, per anni io ho utilizzato mantra che mi davano, suggerivano dagli altri, ma poi è ovvio che ti viene quella intuizione semplice. Ma se ne utilizzassi uno che ha un valore emotivo per me? Cioè, no? Si dice sempre la testa e la pancia, qualcosa che quando ripeto mi cambia veramente lo stato mentale velocemente. Perché per me ha un significato simbolico molto intenso, che non necessariamente sono i mantra che di solito si insegna, ma hai visto qualcosa di veramente più personalizzato. E alla fine scopri che, insomma, talvolta capita, no? Diciamo, ho ripetuto il mantra per un'ora e io penso, quel mantra non è buono, perché in genere in tre respiri un mantra buono dovrebbe cambiare l'atteggiamento mentale. Almeno a me funziona così. Quel mantra non è il tuo. Quindi, cercate di, prima possibile, cercate di uscire dalla meditazione e dalla pratica spirituale preconfezionata per trovare il vostro per personalizzare la vostra pratica. Fermo restando che se la personalizzate senza avere un chiaro delle chiare guida, si rischia di essere molto dispersivi e di seguire i propri condizionamenti anziché un insegnamento che ci potrebbe liberare da questi condizionamenti, perché è ovvio, sto incitandovi a sperimentare, a andare oltre, ma mi muovo su un copione ben chiaro e ben rodato che si chiama tradizione del Theravada, della foresta personalizzato. Però dimmi. Allora, di solito commettiamo questo errore che ci ricordiamo di praticare nei momenti difficili della vita e ci accorgiamo improvvisamente che non siamo pronti, perché la verità è che il segreto è nella continuità, quindi e dargli appunto proprio una quotidianità. Però quando siamo felici o sereni, medito dopo, dai, in fin dei conti ora, va tutto bene. Però dopo, una volta che ci ritroviamo lì nei momenti un po' scomodi della vita, scopri che col respiro non ci sappiamo stare. Quindi dobbiamo in qualche modo il segreto è sicuramente nella continuità. La continuità richiede che a un certo punto dovete avere quello stimolo di impostare la vostra vita nel rispetto della vostra pratica spirituale, nel senso che a un certo punto vi create una routine che comprende la pratica spirituale, non tanto occasionale e non tanto neanche come un ok, dopo, ora vado a fare un ritiro di 10 giorni intenso, poi finisce il ritiro, oh, ok, per i prossimi 355 giorni basta, poi tanto lo rifaccio, no, sì, poi tanto lo rifaccio, no, fate in modo che 10 giorni all'anno siate in completa vacanza eventualmente dalla meditazione, ma per il resto cercate di dargli una cadenza quotidiana, il che implica la buona volontà di dire quali sono i vostri spazi disponibili, avete degli spazi disponibili, se non avete degli spazi disponibili potete sacrificare qualche cosa che è meno importante. Ora la domanda è che cosa reputiamo importante, molti di noi dicono andare a cena fuori con gli amici è più importante di starmene da solo a fare meditazione, allora il vostro rifugio è negli amici, questo è chiaro, se non un rifugio o altri, speriamo che abbiate scelto dei buoni amici. Quindi dovete fare un attimo onestamente dire quale ci sono alcune cose che non posso eliminare nella mia vita, del tipo immagino che diversi di voi abbiano un lavoro, quello molto probabilmente va fatto in attesa della famosa pensione, tutti i nostri più cari amici sono in attesa della pensione per poi dopo fare meditazione ancora più intensa, il problema è che i nostri cari amici hanno 20-30 anni. Ma che sei già in attesa della pensione? Sì. Vuoi fare il monaco? Forse. quindi scoprite che alcune cose nella vita non si possono cambiare, spesso sono quelle invece con cui vorremmo cambiare, no? Però insomma il lavoro, ognuno di voi ha bisogno di fare di sostenersi economicamente, quindi una parte della propria vita deve essere dedicata al lavoro, fermo restando che anche all'interno del lavoro però dopo puoi impostare il tuo discorso in termini sufficientemente spirituali. Ho lavorato anch'io, poco ma ho lavorato, ma appunto mi ricordo che ero davanti a quel computer, a un certo punto arrivai un giorno e dissi, posso portare un fiorellino? Va bene, porta un fiorellino, e mi portai un fiore di plastica che appiccicai al monitor del computer che pendeva, no? L'avevo attaccato. E quel fiore, insomma, mi dava un'impressione differente dall'ufficio. Quindi i primi sarcasmi, il fiore di plastica, eccetera, eccetera. Ormai il personaggio era sdoganato. Arrivai, guarda, a questo punto, accanto a un fiore, ci metto anche un Buddha. Quando dissi, ora me ne vado a fare il monaco, mi dissero, bravo! Quindi c'è possibilità, e mi ricordo quelle pause strategiche dove non andavo a prendere il caffè, ma appunto ti fermavi un attimo davanti al computer a respirare, ritornavi in contatto con il respiro, che basta poco ogni tanto per cambiare completamente prospettiva, no? Se avevo bisogno di una pausa più lunga, andavo al bagno, ma senza perdere tempo, onestamente non è che stessi perdendo tempo, ma lo stavo riequilibrando. Talvolta 3 respiri in maniera consapevole aiutano a ritrovarsi, e quindi non arrivare neanche alla meditazione serale che magari uno ha deciso di fare, o a quella mattutina, quando durante il giorno mai ha pensato alla pratica spirituale, cioè durante la giornata anche avere questa modalità di questi richiami alla pratica spirituale, in modo che quando uno, se ha avuto la possibilità di ritagliarsi quella mezz'ora di meditazione, quei 20 minuti, quell'ora, a seconda di quanto potete, non siete completamente a digiuno. C'era un nostro amico che portava a spasso il cane, portando a spasso il cane anche ascoltava i discorsi di Dhamma. Il cane è morto, però mi ha scritto e ha detto: ora vado in giardino vado ai giardini ugualmente, me lo immagino che sta ascoltando i discorsi di Dhamma, no? Quindi insomma, avere questa abilità, dei piccoli stratagemmi, ai semafori anziché arrabbiarsi, respirare, ritornare al respiro anziché accendere la radio, in macchina, mantenere il silenzio se avete bisogno di una, invece sentite necessità di qualcosa che attutisca l'uscita dal lavoro o di altre attività, perlomeno una musica rilassante che converga verso la meditazione, varie cose. Mi ricordo questa mia amica che prima di essere monaco mi regalò il canto delle balene, orribile. Io ho detto: come fai a riassorti su canto? Però il pensiero era stato gentile. Il canto delle balene, onestamente, mi rincuorava più il rumore della macchina. Però quindi avere anche una certa fantasia. Mi ricordo, appunto, avevo un'immagine, una foto di un Buddha Rupa, di una statua del Buddha, proprio sopra all'interruttore di camera mia. Ogni volta che accendevo la luce, vedevo questa immagine del Buddha. Insomma, talvolta bisogna avere anche quella creatività, quella ingegnosità per fare in modo che crearsi le condizioni giuste per sostenerci in questa pratica. Potete quindi utilizzare da elementi devozionali come le statue, o queste piccole pause, per poi dopo andare in quello spazio che vi siete ritagliati per la meditazione, preparati, un po' più preparati rispetto a tutta la giornata così, ora mi respiro e mi rilasso. Che respiro incontreremo quando siamo lì? Questo. E poi dici: sono ansioso. E tutta la giornata abbiamo pompato quest'ansia. Alcune condizioni, vi dicevo, non sono modificabili nella nostra vita. Alcuni di voi possono avere un ambiente di lavoro più o meno consono per la pratica, no? Però alcune cose sono molto più, c'è molta più possibilità di scelta. Gli amici, le letture che uno fa, cosa leggete, se leggete qualcosa? È ovvio che spesso c'è da fare anche delle scelte. Propendo per l'ultimo libro veramente ben scritto di questo grande scrittore intellettuale, o propendo verso uno dei libri di Dhamma che talvolta hanno anche degli errori nella costruzione delle frasi e così via, però mi aiuta a raccogliermi. Ecco, queste sono anche scelte che facciamo. Se uno ha fiducia nella letteratura, è ovvio che se non ha letto Márquez, Cent'anni di solitudine, va letto, dai. Però se avete letto Cent'anni di solitudine, è anche vero che ancora ho gli incubi per Cent'anni di solitudine. Le formiche, ancora me le sogno, di Márquez. Noi, come monaci da foresta, spesso viviamo nelle cuti, in queste capanne, e tutto a un tratto scopri che sono abitate da queste formiche. E non so se avete letto questo libro, ma c'è questa scena finale addirittura, non vi voglio sciupare il finale, no? Che tutto viene portato via dalle formiche, tu sei lì che dici mi porteranno via anche a me. Quindi cioè, ci sono delle priorità che dobbiamo mettere nella nostra vita, non un po' aiutatevi, nel senso forzatevi, e un po' però anche non può essere forzato perché è una maturazione, no? Però inclinatevi verso questa cosa qua. Quindi le vacanze, dove andiamo a fare le vacanze? È ovvio che molti di voi sentono il bisogno e la necessità di fare delle vacanze. E va bene, però iniziare anche a scegliersi le destinazioni delle proprie vacanze, no? Appositamente non sto citando luoghi dove non andare perché immagino che forse qualcuno è proprio lì che ho prenotato. Come? C'era uno sconto? Ecco, sì, insomma, e le compagnie sono fondamentali. E infatti la cosa più difficile è per i ragazzi giovani, perché stavo parlando con un padre, insomma, hanno tutti questi fermenti e il figlio si rende conto che la modalità di vita che gli stanno proponendo gli amici non lo sta facendo soffrire, non lo aiuta, perché insomma alcol, droghe leggere e così via. Però è lì incastrato di dire ma dopo rimango solo, e nello stesso tempo non ha delle compagnie che gli possono dire guarda che si può essere felici anche senza queste cose. Quindi ci vuole un tempo qui di maturazione, perché lo capivo quando mi raccontavano questa storia, perché il padre diceva, e come fai? Ci sta mettendo la buona volontà? Però nello stesso tempo, come ventenne, ha bisogno di amicizie, sente bisogno di stare con i propri coetanei. Fin quando non trova un'alternativa, o semplicemente impara a stare più da solo, che è una grossa fortuna, è un'abilità che si deve apprendere, e lo capisco che questo ragazzo è chiuso fra il proprio cuore che gli dice questa non è la via e le proprie contaminazioni che dicono ma e che faccio io? Ecco perché è utile al di là di tutto ritrovarsi in un posto come questo, perché scoprite che non siete soli. Indipendentemente da dove venite, se avete delle amicizie accanto a voi spirituali, però ecco, avete dei chi ha un senso di affetto verso il Santa Cittarama o sa che non è solo, e anche se è a chilometri e chilometri di distanza, sa che qui c'ha i suoi amici spirituali che hanno un senso di direzione analogo al suo. Quindi forse avete capito a questo punto che se avete la fortuna di avere le vicinanze dei gruppi di pratica, partecipate. Se i gruppi di pratica sono un po' troppo dispersivi e distraenti, perché talvolta ci sono tante pratiche, tante spiritualità e alcune confondenti veramente, e a quel punto lì dici no, me ne sto da solo, da sola, magari scarico qualcosa da internet che ora è disponibile, quando posso vado in un posto dove mi sento a mio agio e lì ricreo una connessione più forte che poi mi riporto a casa. Scoprirete se questo posto è un vostro, vi piace, eccetera, scoprirete che i monaci utilizzano parte della propria quiete mentale per ricordare i nomi delle persone che hanno già incontrato, proprio per dirgli bentornato amico. Quindi ricordo Lampo Sumedo, è il nostro insegnante principale, Lampo Sumedo, è un monaco americano che ora è in... non so dov'è ora, in giro per il mondo, l'ultima volta... Cuba, non lo so, non si sa, è in giro, è partito alcuni anni fa, non è più... non si può dire che sia in vacanza perché è molto impegnato, però... l'abbiamo lasciata in Thailandia, teoricamente a base in Thailandia ora, ma ultimamente era in Sud America, ma dove non mi ricordo. Comunque, cioè. E quello che vi volevo dire, vi ricordo carino, un nostro amico a un certo punto mi guardò molto toccato e si ricorda anche il nome del mio cane. E l'ho posto vedo, però sta invecchiando, ormai c'ha 80 anni. E l'ultima volta ha detto me li segno. Me li segno, specialmente nomi Thai, ma quindi è per dire, questo è un rifugio. E poi piano piano è come la meditazione guidata, piano piano diventiamo sempre più indipendenti. Ma quando dico meditazione personalizzata dico che, per esempio, ho usato molto la parola mente, ma non vi stupite se per alcuni di voi era più appropriato utilizzare la parola cuore. La parola Pali che avevo in testa è citta. Però può avere queste due traduzioni, cuore o mente, Santa Citta Rama, il giardino del cuore sereno, il nome del nostro monastero. Ovviamente ci sono anche le soluzioni che adottano alcuni testi, alcuni insegnanti che dicono mente-cuore, no? La Citta la traducono come mente-cuore, però capite che qui c'è già un elemento di personalizzazione, nel senso che per alcuni di voi la parola mente può sembrare molto arida, mentre la parola cuore apre un mondo differente. In genere il maschile, non vi sorprendete se è mente-mente, il femminile è cuore-cuore. Infatti guardavo in giro e ho detto, vabbè, mente oggi. Poi recupererò su qualcos'altro nel femminile. Però ho detto oggi puntiamo sulla mente. Quindi questa è già una modalità di personalizzazione. Nel momento però che personalizzi in questo modo, ti rendi conto che sono delle condizioni. Quindi se sei veramente hai riconosciuto che queste sono delle condizioni, arriva uno e ti dice no, guarda che citta significa cuore, non significa mente, qual è la tua risposta? No? Guarda, ti stai sbagliando, possiamo guardare sul canone Pali e ti faccio tutti i riferimenti che confermano questo, e dici va bene, come vuoi. Quindi personalizzi, quando intendo personalizzazione non significa iniziare a costruire un sé, ma iniziare a creare quelle condizioni, saper mantenere in equilibrio la mente. E questo e mantenere in equilibrio la mente significa che bisogna sapere come la mente è in disequilibrio, e le nostre menti non necessariamente sono in disequilibrio in maniera uguale. Qualcuno può aver bisogno di un approccio più morbido, cuore. Qualcuno invece ha bisogno di metterci più determinazione, di avere un atteggiamento anche più razionale verso la pratica. Mente, equilibri. Una volta che la mente è in equilibrio, si apre la possibilità di lasciare andare. Una volta che la mente, o il cuore, o la mente-cuore, o citta, l'ho detto tutte, quindi ora... ha lasciato andare, e si apre verso la trascendenza, l'incondizionato. Quindi noi ora abbiamo discusso, abbiamo parlato non dell'incondizionato, ma, come direbbe Rinpoche Sumedho, come stare alle soglie di ciò che non muore, che spesso è tradotto come senza morte, ma qui anche qui c'è un dibattito in corso, ve lo tralascio. Però è ovvio che varcare quella soglia non è una questione di io, me, mio, non è una questione del sé. Nello stesso tempo, se non conosci come stare a quella soglia, scordati che puoi varcare quella soglia. Non so se è sufficiente. Avete capito quello che stiamo... Praticamente la via è nel lasciare andare. Per lasciare andare dovete essere, la mente deve essere in una posizione di poter lasciare andare, che lasciatemi usare questa parola, in equilibrio. Per essere in equilibrio dobbiamo continuamente compensarla rispetto ai condizionamenti che ha. I condizionamenti cambiano a seconda delle persone, anche se conoscendo il buddismo scopri che ti danno una mappatura di quello che puoi avere che ognuno di noi ha nella testa, però non necessariamente sono quelli che in quel momento ognuno di noi ha. Quindi noi facciamo di tutto per fare in modo che questa mente, essendo in equilibrio, sia calma e lucida. Questa è la posizione per per sviluppare la saggezza, e quindi lasciare andare. Una volta che lascia andare, ovviamente ci avviciniamo, incliniamo la nostra vita sempre più verso il Nibbana, l'incondizionato. Chiaro, sufficientemente, non so, state iniziando forse a intuire cosa è il Kamma. Questo è Kamma, logica di causa-effetto. Se volete capire il buddismo, non so se siete interessati a capire il buddismo o a fare solo meditazione, ma se volete capire il buddismo dovete capire cosa sostiene cosa. E se volete lasciare andare quindi un attaccamento, dovete capire cos'è che sostiene quell'attaccamento e mettere in moto quelle condizioni che invece lasceranno andare l'attaccamento. Talvolta è semplicemente un respiro consapevole. Basta, ho lasciato andare. Altre volte è un po' più complesso. Però ecco, forse all'inizio vi ho detto la spiritualità si apre lì, quando la mente è chiara e iniziate a vedere un mondo, a interpretarlo un mondo. È ovvio che se siete nell'emisfero buddista, cioè nell'insegnamento del Buddha, tendete a vedere il Kamma, il karma, insomma. Non il fatto che nella vita precedente eravate Napoleone o Cleopatra, non è questo il Kamma. è questa cosa qua. Insomma, ora stiamo costruendo questo tempio, questo alle nostre spalle, che sostituirà prima o poi questo tendone. però appunto chi ha visto costruire questo tempio, ecco, se voi se voi guardate questo tempio quando sarà finito, sarà abbastanza monumentale ed imponente, e penserate è impossibile buttarlo giù, anche perché si spera che l'abbiano costruito bene. Cioè abbiamo delle fondamenta incredibili, no? Però noi che siamo stati qui, abbiamo seguito questo grande spettacolo che è la costruzione di un tempio, e veramente ci sono stati momenti di entusiasmo infinita, e scene di tutti a guardare la costruzione lì dal cantiere, dal recinto del cantiere. Però scoprite, avendo visto la costruzione del tempio, sai anche le strutture portanti. Avendo io seguito molto da vicino i nostri ingegneri, so anche dove i nostri ingegneri mi hanno detto: qui è il punto più fragile di tutti. E quindi, casomai tu volessi demolire, in questo caso è una similitudine, non vi sto dicendo di venire qui a piazzare bombe o distruggere il tempio, che tanto ci costa, anzi no, che tanto vi costa, perché lo pagate, state offrendo voi i soldi per mantenerlo. È una similitudine basata sull'io, cioè noi costruiamo continuamente un senso dell'io. Sai dove sono le strutture, senza buttarci una bomba incredibile, sai dove, tolta quella cosa, viene giù tutto. E quindi in questi disagi che noi ci stiamo costruendo, perché sono basati su un'idea di un sé, di un io permanente, di una identificazione, e scopri in realtà, talvolta una mia amica una volta mi disse: voglio uccidere il mio io. C'è bisogno di uccidere, basta che sottrai talvolta, che tiri questo filo e cade tutto. Non so se è un esempio banalissimo, avete una cattiva giornata, incontrate uno che vi dice buongiorno, gli rispondete e scoprite che è migliorata, è migliorata. E ugualmente a un certo punto iniziate a dire: ma aspetta, se è migliorata mi dico buongiorno senza aspettare qualcuno. Poi, come vi dicevo, anche il buongiorno diventa troppo, dici: perché dire buongiorno, ripeterlo? Ti dai un sorriso, anche un sorriso è troppo, perché c'è una base di tensione anche facciale, eccetera, però ce l'ha dentro di te. Quindi ecco ecco perché il Buddha punta sul Kamma, legge di causa effetto. Per demolire una struttura, basta sapere dove è la trave di colmo. Questa è una citazione da canonica. Spezzi la trave di colmo, viene giù tutto.